che ha la Chiesa. Qual è il mandato della Chiesa? Qual è il compito dell'essere Chiesa? Riunirci la domenica mattina? Frequentare le riunioni infrasettimanali, le sorelle, i giovani? Qual è lo scopo della Chiesa? Come? Sì, evangelizzare, predicare l'Evangelo. Lo scopo della Chiesa è evangelizzare. Siamo d'accordo? Come possiamo evangelizzare se non abbiamo un rapporto con le persone che evangelizziamo? Noi quando ci siamo, penso di parlare a nome di tutti, ognuno poi esamini se stesso, ma quando ci siamo convertiti è perché abbiamo avuto delle risposte da parte di Dio, in un modo o nell'altro. Magari non avevamo una domanda specifica, ma è cambiata una condizione che ha dato delle risposte, o no? Se no, perché siete qui stamani? E perché non siete dove sareste stati sempre qualche tempo fa? Perché oggi siete qua? Perché avete trovato qualcosa che fuori non c'era? E che risposte portiamo noi oggi alle persone che non sono qui stamani, che sono fuori? Quali risposte possiamo dare a un mondo che è lontano da Dio? Ma per dare la risposta bisogna ascoltare le domande prima, perché non interessa a nessuno la nostra vita, a meno che la nostra vita non risponda al bisogno di qualcuno. La mia vita è importante per il mio datore di lavoro, perché lunedì vado a lavorare. Se ci fosse un altro, se non ci fosse, non gli importerebbe niente, tanto avrebbe qualcun altro. Non siamo importanti. Siamo importanti se diamo delle risposte per le persone. Per dare delle risposte dobbiamo capire quali sono i problemi. E invece molto spesso come Chiesa pensiamo di andare dalle persone a dire: oh, vi dovete convertire, vieni in Chiesa, non si fa questo, non si fa quello. E le persone che pensiamo che pure ci accolgano e dice: ah, sì, grazie che sei venuto a indicarmi la strada, grazie che mi stai dicendo come vivere la mia vita, grazie perché ti sei intromesso nelle mie cose, ti ringrazio, domani vengo in Chiesa. Avete conosciuto qualcuno che è venuto in Chiesa a dirgli queste cose? Non ci si fa tatuaggi, non ci si mette piercing, non ci si veste così, non ci si mette la canottiera. Ma è venuto in Chiesa qualcuno a dirvi: io come ringrazio Dio che mi hanno detto che non mi dovevo vestire così, ma mi dovevo vestire in un altro modo, gloria a Dio. Io non mi ha sentito nessuno. Però facciamo queste cose e pensiamo pure di piacere a Dio. Quando invece noi cristiani che leggiamo la Bibbia, gli altri no, ma noi sì, dovremmo sapere che dobbiamo avere pietà delle persone se mai pensiamo che stiano sbagliando. Perché non è detto che stiano sbagliando. Magari stanno sbagliando per noi. Come ho letto in Romani, se per te quel cibo, quel vestito, quel tatuaggio, quella situazione particolare della vita degli altri è un peccato, serbalo per te stesso, non glielo andare a dire. Non spetta a te vivere la sua vita. Tu sarai responsabile della tua vita. E se tu pensi che sia sbagliato farti un tatuaggio e te lo fai, vai all'inferno. Ma se pensi che non ci sia nessun problema, fattelo. Ogni cosa è pura. Non lo dico io, l'abbiamo letto. Ogni cosa è pura. Diventa sbagliata se dà occasione di caduta per l'altro o se io non sono convinto nel farla. Se tu hai una persona cara, un amico, moglie, marito, che beve molto e si ubriaca, tu che la frequenti sei un ubriacone. Funziona così? Se tu hai un amico che tradisce la moglie o il marito e tu frequenti questa persona, sei un adultero anche tu. Se tu hai il figlio che va in una discoteca, sei del mondo anche tu. Se queste persone si convertono o non si convertono, cambia qualcosa la tua vita? Se queste persone continuano ad andare in discoteca o non ci vanno più, se queste persone si tatuano ancora o non si tatuano più, se queste persone smettono di fumare o non smettono di fumare, te vai all'inferno o vai in paradiso in base a quello che fanno loro? A te non cambia niente. Se abbracci una persona che ha commesso aborto, omicidio, magie, occultismo, sei anche tu colpevole? Adesso immagina che da queste relazioni con queste persone possa nascere un'occasione, una possibilità, in cui una sera, magari mentre siete con queste persone a bere uno spritz al mare, a cena, fuori per la strada, si aprano, vi raccontano qualcosa e voi li potete guarire, e voi li potete benedire, e voi gli potete dare una parola di speranza che forse cambierà la loro vita. Com'è possibile, se voi li avete allontanati, che questo accada? Com'è possibile che accada? Se voi gli avete solo dato giudizi, solo sentenze, sentenziare sulla loro vita, su come vivono le cose. Facciamo un ragionamento opposto. Sei libero da qualsiasi legame umano, vai a cena fuori con un amico o un'amica, quindi tutto libero, tutto tranquillo, trasparente, pulito, nessuno giudica niente, siamo due amici che si va a cena fuori, arriva una bella cameriera, ti soffermi un attimo a osservarla, o cameriere, nel caso delle donne, la osservi fisicamente e magari un piccolo pensiero salta nella mente. Hai peccato in questo caso? Sì. Per colpa del tuo amico? Per colpa della cameriera? Per colpa che eravate nel locale? Cos'è che vi ha condannato? Noi stessi. Quindi il problema non è la persona tatuata con cui sei andato a cena, non è la persona omicida con cui sei andato a cena, non è la prostituta con cui sei andato a cena. E cosa hai pensato? Non è il luogo dove eri che ti ha fatto peccare, è il tuo pensiero. Il problema non è il luogo, non è la persona che frequenti, non è il luogo che frequenti, non è cosa stai facendo, è cosa stai pensando di fare, è la tua intenzione, è il cuore con cui fai quelle cose che ti condanna. Ma se condanna te, non è detto che condanni anche qualcun altro. La stessa persona che magari guarda la cameriera e pensa, magari riesce a resistere tranquillamente in mezzo a amici che bevono e si ubriacano. Quindi quello che è debole magari nella sfera sessuale può essere forte nell'alcol. Magari può andare tranquillamente in un pub, bere, magari anche più di qualche birra, non si ubriaca, rimane sobrio, lucido e fa compagnia agli altri suoi amici ubriachi, e chissà che un giorno non si convertano, che non capiti l'occasione di parlargli di Dio. Ma attenzione a dove vai, perché sei debole sessualmente. Ma una persona che è debole nell'alcol, beh, non è detto che sia debole a livello sessuale. Magari non si lascia trascinare in pensiero o idee, però magari si lascia trascinare nell'alcol. Eviti, per sua sicurezza, certi luoghi, certe amicizie. Ma come mai lui li frequenta? Fregatene del perché lui lo fa. Ma nella tua mente devi essere libero di pensare che si può fare. Il che non significa che io lo devo fare. Se io dico che si può andare in discoteca, non significa che si deve andare tutti in discoteca. Significa che chi si sente tranquillo nel frequentare quel luogo, ci può andare. A livello spirituale è puro. Non è il luogo che fa la differenza, è il tuo cuore. E cosa vedi, cosa ti suscita andare in quel luogo? Ah, mi suscita, no, desideri di andare, non c'è andare. Ma il peccato è il tuo, non è degli altri che ci vanno. Sono spiegato? Quindi una cosa giusta per te può essere sbagliata per qualcun altro. Una cosa sbagliata per te può essere giusta per qualcun altro. Sembra un po' una sciocchezza, Ma siamo ancora a parlare di queste cose. E come il Signore manderà persone se noi siamo ancora chiusi in questa mentalità di accoglienza? Si fa fatica a abbracciare qualcuno che magari è separato? Siamo ancora a discutere se uno si può accostare alla cena o no? Ma scusate, quando la Bibbia dice ora ognuno esamini se stesso e così prenda del pane e del vino, a chi si rivolge quel passo biblico? A una persona, quale tipo di persona? Perché a credenti? Perché ha letto la Bibbia. Un non credente non la legge la Bibbia. Quindi che significa? Significa che noi dobbiamo stare attenti. Non se entra una persona da fuori e lo vuole prendere. Sono affari suoi, è pane, è vino. Se lo vado a comprare alla Coop non cambia niente. Lo prendi o non lo prendi, non cambia a te. Perché dobbiamo dire alla persona che entra no, non lo prendere, sai, bisogna essere battezzati. Ma è affari tuo? Questa persona torna volentieri quest'altra volta? Mi hanno accolto bene, mi hanno detto te non lo può mangiare. E che ho fatto io? Il puro e l'impuro non lo dà il pane o il vino, lo dà la tua coscienza con Dio. Allora sei puro o no per accostarti? No, non vi torna? E perché però non si capisce questa cosa? Perché ci hanno insegnato così. Ma non importa cosa ci hanno insegnato. Anche i nostri genitori ci hanno insegnato delle cose e noi facciamo l'opposto. Perché in alcune cose vogliamo sbagliare. E ci dobbiamo rendere conto sbattendoci il naso e la testa che avevano ragione. Su altre cose non avevano ragione, è perché il mondo è cambiato, è perché la generazione nuova fa cose diverse e nella generazione di oggi fanno bene loro, non facciamo bene noi, o facciamo bene noi, non facevano bene loro, perché dipende anche dal tempo che viviamo. Ma mi hanno insegnato così, ma chi ti ha detto che devi continuare a credere quello che ti hanno insegnato? La Bibbia ce l'hai, leggere sai, te la leggi, te la studi e ti fai una tua idea, se sei grande, se vogliamo crescere. Dobbiamo fare così. Non possiamo rimanere bambini. Per battezzarsi bisogna, insomma, è una cosa importante. Dobbiamo aspettare, dobbiamo fare le cose in un certo modo. Certo, l'unica cosa che c'è da fare è capire cosa stai facendo. Non è che ti battezzi perché sapevo che fare, avevo caldo, mi butto nell'acqua. No. C'è da fare dei corsi, un percorso e tutto per capire che si sta facendo. Ma come te arrivi al battesimo non è affar mio, è affare tuo. Se ti senti a posto, non ti senti a posto, non è un problema mio, è un problema tuo. Se tu mi dici che ti vuoi battezzare e hai capito il che significa, ti battezzo. Poi sta a te, nel tuo rapporto con Dio, nel tuo rapporto con Dio, non io ti dico cosa fare nella tua vita. Te lo posso dire su certe cose a livello spirituale. Ma chi ti convince? È Dio. Vuoi una chiesa che cresca? Vuoi vedere una chiesa numerosa? Comincia a amare le persone. Perché dipende da noi. Le persone che ci hanno preceduto ci hanno amato. Ci hanno sostenuto, ci hanno aspettato, ci hanno incoraggiato, hanno pregato per noi, hanno sopportato i nostri errori, i nostri sbagli, hanno sopportato che ci dicevano cos'era bene e noi abbiamo scelto la via del male. Hanno chiuso occhi su di noi. Nello spirito forse hanno visto cose in noi che noi stessi non vedevamo. Se vogliamo crescere, dobbiamo cominciare a cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo cominciare a aprirci al mondo. Lo so che questa frase sembra antibiblica, perché dice no, il mondo non entri nella chiesa. Siamo d'accordo, ma pensate un attimo. È il mondo quello che entra o sono le nostre idee sbagliate che entrano o no? Perché il problema non è tanto... Dovremmo distinguere le cose di Dio da quella che è la società. anni fa insegnavano che era peccato andare al cinema, non ci si poteva andare, la televisione non si poteva avere, le donne non si potevano mettere i pantaloni, non si poteva truccarsi, non ci si può mettere gli orecchini o farsi belle. No, è peccato, la Bibbia dice di no. Sì, la Bibbia dice di no, ma se oggi si va fuori tutti come ci siamo alzati dal letto, cioè ci scansano. No? Perché è una cultura basata molto sull'apparenza. È un problema se ci si veste bene, se ci si trucca, se ci si fa belli. È un problema? Sì o no? Dipende. Dipende da perché lo fai. Se lo fai per attirare gli sguardi, per fare gli ammiccamenti, certo che è peccato. Ma io non ti curo dicendoti non ti vestire così, non ti imbellettare, non ti truccare. Perché non è quello il problema. Il problema è nel tuo cuore. Perché lo fai per le motivazioni sbagliate. Ma se tu sei presentabile, sei una bella donna, un bell'uomo, ti vesti bene e vai fuori, le persone ti guardano con piacere, ti ascoltano pure con piacere. Dici, guarda, una bella personalità, una bella persona. No? Non funziona? E allora perché dovremmo perdere occasione di parlare a qualcuno? Quando capita, mica se ci si deve andare a cercare, ma quando capita, farci trovare pronti. Con la mente aperta, un bel vestito addosso, poi bello, a me mi può piacere il tuo, come no, quindi è molto soggettivo. Allora, per tornare al discorso, perché 40 anni fa si vietavano cose dicendo no, Dio non vuole ci si tinga capelli, e oggi ci si tinge i capelli? Ah, Dio è cambiato, perché una volta non voleva, oggi vuole. La Bibbia cambia, infatti ogni anno fanno la revisione, cambiano le cose. No, la Bibbia è sempre la stessa, Dio è sempre lo stesso. Se 40 anni fa una cosa era peccato e oggi no, è perché era l'uomo che diceva che era peccato, non Dio. La cultura, certo che è importante, perché si vive in una società e dobbiamo dare anche testimonianza per la società. Quindi quello che dicevano era giusto, ma con la motivazione sbagliata. Dicevano non ti tingere i capelli, certo, per evitare di dare scandalo fuori, mi sta bene. Non ti tingere i capelli perché è peccato, no, non mi sta bene, non è biblico. A Dio non gli interessa niente se hai capelli colorati o non ce l'hai. Non gli interessa. E non gli interessa nemmeno se hai un tatuaggio o non ce l'hai. Non gli interessa. Se a te ti piaci, se ti piaci con 20 orecchini o con niente. Non è affare di Dio. Tanto quando moriremo e saremo su, se gli orecchini ce n'hai 3.000 o uno, resta qui. E non va di là. O no? Ve lo portate voi le robe da qui di là? No, nemmeno io. Quindi non è tanto quello che fai o come lo fai, è il cuore che ci metti nel fare quelle cose, che ti crea il peccato, che ti crea il legame, che ti condiziona. Ecco perché Paolo dice, non giudichiamo se l'altro prende o non prende un cibo, non giudichiamo se l'altro considera un giorno più di un altro. Guardate che è biblico. Nell'Antico Testamento, in Levitico, vi dico anche dove, ma ve ne dico uno, ma ce n'è tanti di passi in Levitico, mi è cascato il foglio, in Levitico 23:34, se ve lo volete andare a leggere poi, vi accorgerete che Dio stabilisce dei giorni specifici in cui si deve lodare Dio. Il sabato, la festa delle capanne, e dovete fare questo in questo giorno, questo in quell'altro giorno, nel tal giorno non fate questo, in questo giorno dovete fare questa cosa. Stabilisce dei giorni, alcuni giorni erano più importanti di altri, ma lo diceva Dio. Perché nel Nuovo Testamento non è più così? Perché non si era capito il senso delle cose. E anche noi oggi siamo ancora con la mentalità da Antico Testamento e da fariseo. Perché ancora si giudica la persona dall'apparenza. Perché ancora ci si fa belli delle tombe imbiancate e non si guarda se dentro c'è un morto o c'è un vivo. Invece, cominciamo a guardare l'interno delle persone. E come si fa a capire se una persona è buona o cattiva? Solo se la frequentate. Io conosco dei bestemmiatori, bravissimi. Però bestemmiano. Non è affar mio se lui bestemmia. Peggio per lui se lui bestemmia. Ma in tante cose sono più bravi di me. Il che non vuol dire che lui è meglio di me, che lui è più bravo, che lui è più santo, che lui è più... Non conta quello che fa. Conta cosa credi. Credi in Gesù? No. Allora sei condannato. Io ci credo, sì, allora sono salvato, punto. Ma te fai, non importa cosa fai, importa che credo in Gesù. Perché quando ci credo davvero, cambierò il mio comportamento. ma in base alla mia fede, perché non tutti abbiamo la stessa misura di fede, in base alla mia esperienza, non in base alla tua, in base a quello che Dio mi convince della mia vita, non in base ai tuoi convincimenti, alle tue idee. Tu non puoi giudicare la mia vita, io non posso giudicare la tua. Perché io al tuo posto farei così, ma tu al mio posto non ci sei, ti rispondo. Perché tu non hai vissuto quello che ho vissuto io, non hai imparato quello che ho imparato io, non sei andato nella scuola che ho frequentato io, non hai avuto la maestra e le delusioni o le gioie che ho avuto io, non hai passato la vita che ho passato io come famiglia, come... Non sei me. Tu al mio posto non ci potrai mai essere, io al tuo posto farei, non è vero, non lo faresti, perché tu al mio posto faresti come me. Tu dici diversamente perché hai un pensiero diverso, probabilmente per il posto, il luogo che hai abitato, per gli insegnamenti che hai avuto. Questo non è un vantaggio, uno svantaggio, è la fede, e quella è uguale per tutti. Ci credi in Gesù? Amen, sei salvato. Non ci credi? No, e allora sei condannato. Se guardiamo a questo, allora c'è un futuro per questa Chiesa, perché è una Chiesa che risponde alle domande, prima di tutto quella di Dio. Vai e evangelizza, vai e testimonia, vai e fai i miei discepoli. Dice vai, ma noi quante volte abbiamo detto noi qui e loro? Come si fa a evangelizzare se si dice loro? Ma cosa dire noi? Io e lui e l'altro, siamo insieme. Ah, ma te vai con loro, a te festeggi i compleanni? Certo, sono il primo a organizzarglielo anche. C'è gente che non fa i compleanni, che non vuole gli auguri, perché gli auguri erano persone che facevano, pronosticavano la buona sorte. Ma che me ne frega a me di che facevano 5.000 anni fa? Non mi interessa gli auguri. Oggi gli auguri significa che ti vada tutto bene e Dio ti benedica, la stessa cosa. Allora, in che società viviamo? Quella di 3.000 anni fa o questa? Viviamo il tempo di oggi. Ci ha ferito la Chiesa? Oggi non è più la Chiesa di una volta. Ci piaceva di più quella di prima? Mi dispiace, oggi c'è questa e bisogna farsela andare bene. Metteteci l'impegno per farvela andare bene, per migliorarla. Ultimo passaggio. Gesù con la donna al pozzo. Giusto per fare un esempio, perché si parla, sembra che siano idee mie. Ce l'ha insegnato Gesù a fare così. Non me lo sto inventando io. Perché noi diciamo, noi siamo cristiani, noi siamo seguaci di Cristo. Cristo, io voglio assomigliarti, voglio assomigliare a Gesù. Io voglio amare come mi ama Gesù, ma tu il tuo prossimo lo ami come Gesù ti ha amato. Perché Gesù ci ha detto, ehi ciccio, prima di entrare in chiesa, togliti i calzari, vestiti per bene, levati i tatuaggi, no, smetti di bestemmiare, smetti di fumare, poi dopo ne riparliamo. A noi ci ha detto tutti così Gesù. E noi con gioia abbiamo lasciato tutto subito. E abbiamo detto, amen, gloria a Dio. Finalmente sono puro. A me non me lo fa così. Io non so a voi come si relaziona Gesù con voi, ma io non vi posso dire diversamente, perché io ho sperimentato questo nella mia vita, ho sperimentato che Gesù ha pazienza, che ancora mi porto dietro degli errori e dei modi di fare sbagliati, e Gesù ancora mi ama. Perché io devo dire all'altro smetti di fare quella cosa? Sarà lui a smettere, sarà Dio a dirgli di smettere. Ma se Dio stesso, che ha creato l'universo, non lo cambia, ma pensate che riesca a cambiarlo io? Non c'è riuscito Dio? Ci riesco io a cambiarlo? Ma se glielo dico io, sai, il pastore, ma che c'entra? Ognuno è com'è, gli dobbiamo voler bene così. Punto. Se cambia o non cambia, che luoghi frequenta o che non frequenta, o che amicizie frequenta e non frequenta, non ci deve interessare, o comunque fino a un certo punto. Gesù va al pozzo, quando sa che non c'è nessuno, perché a quell'ora lì nessuno andava al pozzo, ci andavano le persone che si vergognavano un po' di come si, della loro vita. E incontra una samaritana e Gesù, da solo con una donna, che avranno pensato. Scandalo, questo figurati se è da Dio, da solo con una donna, poi con una prostituta, via, no, no. Gentaccia frequenta il pozzo. Però c'è questa donna che fa un incontro meraviglioso al pozzo. Gesù gli dice, donna, dammi da bere. E questa gli dice, aspetta un po', com'è che te tu parli con me? Sono una samaritana e i giudei non hanno relazione come, con i samaritani, come noi con i pratesi. Non ci sa relazione. Io lo posso dire, sono pratesi, lo posso dire. Gesù rivolge lui la parola a una donna considerata peccatrice. Noi si rivolge la parola a una prostituta? No, chissà che pensa, se passa il pastore di qui mi vede. Noi si rivolge la parola a uno che ha commesso un aborto, a uno che ha commesso un omicidio, a uno che non è venuto in chiesa da 6 mesi, a chi non rivolgiamo le parole? Gesù invece gli rivolge la parola, è lui che attacca bottone, perché la donna si sente in qualche modo giudicata, si sente in qualche modo colpevole, o comunque non è la prima a fare il passo. Il primo a fare il passo è Gesù che va incontro alla persona. Dovremmo farlo noi, che siamo cristiani, figli di Dio. Gesù, voglio assomigliarti, e invece di fare il passo là, facciamo così. Figurati se vengo a una discoteca, figurati se vengo al pub, figurati se faccio questa roba, figurati se ti accompagno. No, sì, ci allontaniamo. E Gesù invece va. Gesù però non pecca. Perché i tuoi discepoli non si lavano le mani prima di mangiare? I tuoi discepoli, non Gesù. Noi dovremmo fare la stessa cosa. Perché tu frequenti la gente che beve? Sì, ma loro bevano. Mica io. Ma non c'è niente di male a bere. Allora se non c'è niente di male, perché te non bevi? Perché io non bevo. Ma se loro lo fanno, facciano. La loro libertà non significa che costringa te a seguirli. Se c'è la libertà di abortire, non significa che tu vuoi abortire. Giusto? Se c'è la libertà di andare vestiti con la pelliccia d'estate, non è detto che voi vogliate mettervi la pelliccia d'estate solo perché va di moda o solo perché si può fare. E così, solo perché si può fare di andare a bere, non significa che voi dobbiate bere. Solo perché si può fumare, non significa che vogliate fumare. Solo perché non c'è niente di male a farsi tatuaggi, non significa che voi ve li dobbiate fare. Non siete obbligati. Giusto? Perché è un problema se l'altro è libero di farseli per voi? Non abbiamo detto prima che la sua condizione non tocca la vostra? Quindi se voi siete in pace, siete allegri, gioiosi della vostra condizione, che ve ne importa di andare a sindacare se quello fa o non fa? È perché forse ambireste a fare come fa lui e vi sentite che non potete. Ah, non lo posso fare io? Io ve l'ho fatto, non me lo posso fare neanche lui. È per quello. E però si nasconde, si maschera queste cose da no, io sono bravo cristiano, un cristiano non le fa queste cose. Perché io sono brava. Io mi contengo, mi costringo a non fare questa cosa. Bella vita cristiana così. Sì, libero. Gesù è libero dai giudizi degli altri e va al pozzo incontro a una peccatrice. La sapete la storia, gli dice di andare a chiamare suo marito. Gli dice, non ho marito. Lui gli dice, dici bene che quello che hai non è tuo marito e ne hai avuti già 5, quello che hai non è tuo marito. E la donna dice, vedo che tu sei un profeta, cambia domanda. E gli dice, mi spieghi una cosa, ma dove adoreremo? Perché voi giudei dite che è a Gerusalemme e noi, si dice da un'altra parte. Una persona peccatrice non è interessata a venire in chiesa. Una persona che incontriamo fuori non gliene interessa niente se viene in chiesa, se di venire o non venire in chiesa, ma se si sente amata, se si sente sostenuta, che gli si vuole bene, forse quella persona ci chiederà perché noi non ci si allontana da lei, perché noi gli si vuole bene, ci chiederà forse di far parte della nostra vita come noi abbiamo deciso di far parte della sua. Io ti accompagno, dove vuoi andare? Al pub? Ti accompagno. Io voglio andare a fare una girata stasera, così, ti accompagno. Senti, io domenica vado a fare una girata al mare. No, guarda, domenica no, perché devo andare in chiesa. Sono venuta tante volte dove hai voluto te. Ti andrebbe te una volta di venire a vedere cosa faccio io? Perché io ho condiviso con te i tuoi hobby, conosco dove abiti, sono stato a casa tua, ti ho frequentato, ti va di far parte anche della mia vita? Ti faccio vedere cosa fa piacere a me. Ti faccio vedere la chiesa che mi piace frequentare, i canti che mi piace cantare. Ti faccio vedere cosa mi piace a me. Perché se siamo amici, io voglio conoscerti, ma voglio anche che tu conosca me. Ecco l'occasione. E Gesù ha fatto questo. Quando gli ha detto, tu non hai un marito, perché ne hai avuti 5 e quello che hai non è tuo marito, gli sta dicendo, nonostante io sappia che tu sei un peccatore o peccatrice, io ti voglio bene uguale e ti parlo. Nonostante tu sia diverso da me, io ti voglio bene e ti parlo. E ti vengo a incontrare a casa tua, al pozzo, a casa tua, dove tu sei nel momento in cui nessuno ti vede. Io posso venire, perché non è il luogo che mi contamina, sono io che purifico il luogo dove vado. Quando c'è questo, allora c'è crescita. Su queste cose sono stati fatti errori, sono stati fatti forse traumi in alcune persone, ma il Signore vuole guarire stamani, vuole guarire stati d'animo, vuole guarire ferite, vuole guarire anche se c'è del risentimento, perché magari non ti va bene questo modo di pensare, ma non l'ho stabilito io, è Gesù che mi insegna questo. L'Antico Testamento forse ci piaceva di più in certe cose, ma non c'è più. Oggi c'è Gesù che ci viene incontro. Ma perché devo andare incontro a quello? Non lo so perché, ma lo ama come mi ha amato me. Io che ti devo dire? Non so che ci ha trovato. Gli vuol bene lui e io bisogna gli voglia bene anch'io. Perché a me ha perdonato tanto e devo perdonare anche l'altro. Con me ha chiuso tanti occhi il Signore e io bisogna che almeno uno ne chiuda con quegli altri. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, grazie, perché tu ci dai, Signore, di poter cambiare, Signore, la nostra condizione. Tu ci dai, Signore, di poter aprire la nostra mente, il che non significa aprirci a fare tutto, ma significa aprirci alla possibilità di fare tutto. Signore, tu togli le catene, tu togli i limiti, tu togli ciò che ci lega, lo cantiamo, lo crediamo, però ci vogliamo vivere a volte da incatenati, Signore. E invece, Signore, ti chiedo questa mattina di liberarci da quelle catene mentali, da quelle idee che ci bloccano, che ci impediscono, Signore, di essere veramente liberi. Liberi, Signore, di poterti servire con gioia, Signore. Perché la mia felicità, Signore, voglio che dipenda da quella che è la mia relazione con Te e non da quella che gli altri hanno con Te, oh Signore. Desidero, Signore, comprendere che le Tue parole sono parole di vita per me. Se Tu mi neghi di fare qualcosa è per il mio bene, ma magari non lo neghi al prossimo, Signore. Perché Tu sei un Dio grande, sei un Dio che va oltre a quelli che sono i miei steccati, i miei paletti, Signore. Tu vai oltre il recinto in cui io vivo, Signore. Tu sei al di là, Signore, anche del mio recinto, del mio modo di pensare il giusto e lo sbagliato. Tu vai oltre, oh Signore. Magari non mi chiedi di andarci a me in quei luoghi, ma Tu ci sei e vai incontro alle persone che sono lontanissime da me, dal mio modo di pensare e di fare. Perché Tu non lasci indietro nessuno, Signore. Aiutaci, Signore, a aprire il cuore e la mente, Signore, a questo spirito, Signore, che è lo spirito di amore, lo spirito di misericordia, lo spirito di compassione, Signore, lo spirito Tuo, Signore, affinché possiamo essere persone che veramente benedicono, persone che portano benedizione nei posti che il cui piede, Signore, calca. E Ti chiedo, Signore, di aiutarci a essere persone che sanno portare, Signore, acqua nei luoghi aridi. Ma per fare questo, Signore, Tu ci chiedi di entrare in quei luoghi aridi, Signore. Dacci, Signore, guarigione, dacci, Signore, libertà laddove non ci sono queste cose. Ma dacci anche, Signore, forza, fede, coraggio, Signore, di guardare avanti, Signore, di avere fiducia e speranza. E di quello che facciamo ora possiamo averne ferma convinzione che ne avrà frutto, ce ne sarà un risultato, Signore. Ti chiediamo veramente, Signore, di benedirci come Chiesa, Signore, insieme, così come sei stato con i nostri predecessori, con coloro che ci hanno preceduto, per così come Tu li hai benedetti, così come Tu li hai guidati, così come Tu li hai ispirati, così come Tu ti sei servito di loro nel bene e nel male. Così serviti di noi, Signore, con le nostre difficoltà, con le nostre debolezze, Signore, ma dacci veramente di poter avere un cuore libero e puro davanti a Te, Signore, puro in ciò che facciamo, perché la nostra convinzione che abbiamo nelle cose Tue, Signore, sia piena e ferma, Signore, dettata dalla fede e non dagli insegnamenti umani, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.